Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia, e così siamo arrivati alla fine. 10 episodi, di cui questo è il decimo, per un documentario dedicato alla storia dei Rolling Stones, prodotto nell'anno del 60° anniversario del loro primissimo concerto. Una storia che ci ha portato a guardare molto da vicino i loro primi 10 anni, più importanti e leggendari, e che ora chiudiamo prendendo velocemente in esame l'ultimo periodo delle loro vicende, abbracciando in realtà diversi decenni. Ci eravamo salutati nello scorso episodio parlando dell'ultimo grande disco degli Stones, Some Girls, del 1978. Nei successivi 44 anni, lo penso sinceramente, di cose davvero davvero importanti gli Stones non ne hanno fatte, scritte, incise, ma, e questo è importante altrettanto sottolinearlo, hanno avuto la capacità, non da poco, di fare quello che serviva per perpetuare la propria leggenda, per rimanere sempre una band che è sufficiente nominare per avere l'interesse di tutti o quasi immediatamente. Prova ne è stato anche l'ultimo tour, ancora in corso mentre registriamo questo episodio. Per quanto sia evidente che quella band sul palco non possa offrire uno spettacolo paragonabile ai loro tempi migliori, con due 78enni e un 75enne sul palco, è altrettanto chiaro che migliaia e migliaia di persone, ovunque si organizzi un concerto, non vedano l'ora di vedere dal vivo i Rolling Stones, più che comprensibilmente. Anche se, discograficamente parlando, nessun loro disco dopo il 1978 sia stato un capolavoro. Gli anni 80, in particolare, sono stati piuttosto deludenti per gli Stones e il motivo principale era la mancanza di una sintonia tra le due colonne della band, tra Mick Jagger e Keith Richards. Quel feeling magico che aveva permesso a due ragazzi di appena 20 anni di iniziare a scrivere canzoni, imparando in pochi mesi come arrivare in cima alle classifiche, iniziò gradualmente a sgretolarsi, rendendo anche sempre più rare le apparizioni live del gruppo, che non fece nessun tour dal 1982 al 1989. Il disco successivo a Some Girls si chiamava Emotional Rescue e uscì nel 1980 con qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia, proprio per le diversità di opinione tra i due Glimmer Twins. Questa volta ci affidiamo ai racconti di Bill Wyman, che nella sua autobiografia racconta che in studio l'atmosfera era molto tesa, piena di frustrazioni reciproche, di accuse su chi stesse facendo perdere tempo a chi. Richards voleva ancora lavorare come un tempo, anche considerando il fatto che era noto non dormire per giorni interi, mentre gli altri alle 4 di mattina volevano andarsene a casa. «Nessuno dorme quando io sono sveglio», pare fosse il suo motto. Ma una volta finite le registrazioni, anche la produzione, affidata ai due Jagger e Richards, fu ardua. E ancora Wyman racconta: secondo Keith, Mick ascoltava pessima musica ed era solo interessato a studiare il mercato, a capire come ottenere una nuova hit, mentre a Richards non gliene fregava niente delle hit. Anche ascoltando alcune canzoni si colgono le direzioni differenti che i due volevano prendere. La disco, portata nel rock di Jagger, con pezzi come Emotional Rescue e Dance, le ballate melodiche e malinconiche di Richards, come All About You, in cui si crogiolava per la fine della sua storia con Anita Pallenberg. In ogni caso, Emotional Rescue si lasciava ascoltare e questo bastò per far avere agli Stones il primo posto in classifica nei paesi più importanti, anche se invece le critiche furono severe. Il pezzo che vi voglio far ascoltare non è altro che un divertissement. È una canzone fatta di niente, salvo che messa in mano a quel gruppo sta miracolosamente in piedi. Si intitola She's So Cold e ci troviamo un Jagger che fa di tutto per tenerci aggrappati al pezzo in cui si lamenta perché la sua lei rimane fredda davanti al suo fascino, con una performance vocale di tutto rispetto nonostante il testo sia ai limiti della parodia. Richards non inventa nessun grande riff, mentre è Bill Wyman a tirare fuori una stupenda linea di basso. Ecco i Rolling Stones degli anni 80, signore e signore. Non siate freddi, sennò Jagger ci resta male. I'm so unforgettable. Quando i Rolling Stones dovevano tornare in tour nel 1981, serviva loro un nuovo disco da promuovere. Qualche mese prima era uscita una raccolta, Sucking in the 70s, ma non era sufficiente. E la band, in quel momento, non era in grado di mettersi a fare un disco nuovo da zero. Richards era in rotta con Jagger e non aveva nessuna voglia di lavorare con lui. Ron Wood era nel suo periodo peggiore di tossicodipendenza. Charlie Watts era alle prese con l'alcolismo e voleva suonare più jazz che rock. Bill Wyman iniziava a pensare di andarsene, cosa che fece, ma solo 12 anni dopo. L'unico ad avere le idee chiare era Mick Jagger, che con l'aiuto del coproduttore Chris Kimsey iniziò a frugare tra le idee non sviluppate o concluse negli anni precedenti, tirando fuori un disco come Tattoo You, che per certi versi spicca tra le cose migliori degli anni 80 per la band. Sicuramente è l'album che contiene l'ultimo grande classico degli Stones, Start Me Up, tirata fuori, guarda caso, dalle session per Some Girls. Secondo Chris Kimsey, quella canzone nacque come brano dal tiro reggae, per essere poi rimaneggiata da Jagger e infine da Richards. Fu un singolo di buon successo, quel che serviva alla band in quel momento, che la guidò a completare con i consueti risultati lusinghieri il tour americano del 1981 e quello europeo del 1982. Poi, come abbiamo detto, la macchina live si fermò per un bel po'. Ma su Tattoo You troviamo anche un'altra canzone che merita di essere ricordata. Ormai gli Stones erano diventati degli autori consumati di ballate e Waiting on a Friend resta una delle loro migliori di quel periodo. Risale ai primi anni 70, alle session per Goat's Head Soup. Jagger racconta che il brano già allora sembrava a tutti molto buono, ma gli mancava un testo e dunque rimase nel cassetto. Ripescato per Tattoo You, curiosamente finì per diventare un inno all'amicizia tra uomini, come confermato dal video che lo accompagnava, con Richards e Jagger che si incontrano a New York e insieme passeggiano fino a raggiungere in un bar gli altri membri della band. Il fatto che in quel momento in realtà l'amicizia nel gruppo fosse merce assai rara è alla fine solo un dettaglio. Mentre non è un dettaglio il solo di sax di Sonny Rollins, una leggenda del jazz che collaborò più volte con gli Stones e che qui prese una bella canzone elevandola quel che basta per renderla memorabile. Ormai il messaggio che volevo far passare l'avete capito. Gli Stones avevano detto quasi tutto quello che avevano da dire agli inizi degli anni Ottanta, e ciò in cui furono ancora dei maestri fu galleggiare, pubblicare altri 3 album in studio in quel decennio e uno dal vivo, riuscendo a infilare in ciascuno qualche canzone da classifica. Particolarmente importante perché segnò una reunion del gruppo dopo un paio di anni in cui sembrava che quella storia fosse davvero definitivamente finita, con Jagger e Richards impegnati nelle proprie carriere soliste e a lanciarsi frecciatine attraverso la stampa, fu l'album Steel Wheels del 1989. I due Glimmer Twins si reincontrarono dopo molto tempo e entrambi raccontano che quelle scintille che li avevano resi invincibili nel passato, in qualche modo si rimisero a sfrigolare. La canzone Mixed Emotions, che in ogni caso la maggior parte delle rock band del mondo in quel momento avrebbe molto volentieri ricevuto in regalo, era uno splendido esempio di come quei due fossero ancora capaci di scrivere un gran pezzo rock, il cui testo, nonostante i protagonisti abbiano fatto finta a più riprese di negarlo, è una specie di celebrazione del loro ritrovarsi insieme.
Together.
Da Steel Wheels in poi, gli Stones si sono trasformati nel gruppo che ancora oggi conosciamo, un'istituzione. Gli eccessi del passato, un po' per tutti i membri della band, erano appunto il passato. Tra qualche album in studio discreto e molte registrazioni live di buon livello, la band è arrivata al 2022 con l'immacolato e meritatissimo status di icona assoluta del rock. Bill Wyman lasciò la band nel 1993 e anche se Keith Richards allora provò a fare il burbero, nessuno dei fondatori lascia la band se non in una bara, pare che disse, Wyman tenne il punto. Voleva fare una vita diversa, essendo anche di gran lunga il più vecchio del gruppo, 7 anni in più di Jagger e Richards. Oggi Bill Wyman di anni ne ha 85 e si è più volte rifiutato di tornare, a parte un paio di eccezioni, a suonare con gli Stones. L'ultima di queste eccezioni fu per il concerto privato che la band tenne a Londra, in un piccolo club, per celebrare il loro batterista Charlie Watts, morto un anno fa, il 24 agosto 2021. Ed è proprio ricordando Charlie Watts che vorrei chiudere il documentario. Watts infatti non è stato solo un batterista, uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Se è diventato una leggenda non è stato solo perché aveva in mano il battito cardiaco dei Rolling Stones. Watts è stato molto di più perché il suo carisma era immenso, diverso ma pari a quello di Mick Jagger sculettante davanti a lui o della Sfinge Keith Richards con i suoi accordi aperti. Un simbolo di eleganza e di understatement. L'ultimo disco su cui suonò fu Blue and Lonesome del 2016, che a oggi è l'ultimo album da studio degli Stones. Un disco particolare, sicuramente nelle sue corde, un album di sole cover in cui gli Stones si sono rituffati nel repertorio blues da cui tutto era iniziato. E anche per questo ha molto senso chiudere e salutarci così con un blues di Chicago, così come lo era proprio Midnight Rambler, un pezzo di Willie Dixon che fu interpretato anche dai Led Zeppelin e che si intitola I Can't Quit You Babe, l'ultima canzone su Blue and Lonesome e anche l'ultima di Midnight Ramblers. Io sono Nicolò Vecchia e vi ringrazio davvero molto per avermi seguito in questa storia. E sempre vive Rolling Stones. Yeah!